portare un pensiero da parte del Signore e cantare poi le parole di questo canto mette un po' in soggezione. E spero veramente che quello che sarà detto questa sera possa essere utile, allo stesso modo in cui lo è stato per me, quando è stato il Signore a predicare personalmente a me il messaggio che condividerò con voi questa sera. Un messaggio da tante connotazioni autobiografiche. Posso dire questo. Nella mia precedente esperienza lavorativa, uno degli argomenti cardine era il parlare sistematicamente dei cosiddetti disturbi del linguaggio sui minori. Ci sono delle figure professionali stabilite, i cosiddetti logopedisti, sono quelli specializzati nel disturbo del linguaggio che mirano alla correzione dell'eventuale difetto di pronuncia, del modo in cui la voce deve essere modulata, eventuali difetti nell'uso anche della lingua. Ci sono tanti aspetti che mi sono stati raccontati e che per certi versi ho reputato anche piuttosto affascinanti. Il logopedista quindi si occupa dell'aspetto più pratico, dell'aspetto fisico. Poi può succedere qualcosa, può succedere che questo disturbo del linguaggio non è un disturbo di natura fisica, ma un disturbo di natura psicologica. E lì, in quel momento, il logopedista comincia piano piano a uscire di scena, perché deve subentrare lo psicologo. Bisogna cercare di capire cosa c'è veramente all'origine di quel disturbo, quale eventuale trauma, quale problematica interiore si nasconde dietro questa, incapacità di potersi esprimere. E questo ha fatto sì che la mia mente viaggiasse anche nei sentieri biblici. Quando nelle riunioni di equipe si parlava di linguaggio, si apriva inevitabilmente un mondo che riguardava tutti indistintamente, perché poi si finiva a parlare anche di problemi che riguardavano gli adulti, non soltanto i minori. E quindi come possiamo definire il linguaggio? Il linguaggio è il modo di esprimersi di una persona in modo caratterizzato, quindi quello che è, la persona così mostra. È quindi la facoltà dell'uomo di sapersi esprimere, quindi qualcosa che va al di là delle semplici parole. Chiaramente dicendo questo a molti di voi saranno venuti chissà quanti versetti biblici, sicuramente sono tutti adatti. Io stamattina vi voglio parlare di questo argomento. Costruire legami profondi attraverso un linguaggio biblico. Mi rendo conto che il titolo può sembrare molto pretenzioso. In realtà voglio solo gettare delle basi, di modo che poi ognuno, nella propria cameretta, nel silenzio del suo cuore, possa veramente approfondire questo aspetto della sua vita, allo stesso modo con cui il Signore, un giorno, con le spalle al muro, lo ha fatto con me. Leggeremo alcuni testi insieme e cercheremo di trarre delle importanti lezioni spirituali per la nostra vita. Vogliamo quindi subito leggere il primo versetto, quello grazie a cui è nata questa meditazione, in Proverbi al capitolo 21, versetto 28. Proverbi, capitolo 21, versetto 28. Così dice il testo biblico. Il testimone bugiardo perirà, ma l'uomo che ascolta potrà sempre parlare. Non so se qualcuno qui presente ha una Diodati. La Diodati aggiunge un pronome personale. Dice, nella seconda parte, ma l'uomo che lo ascolta potrà sempre parlare. In entrambi i casi c'è un'applicazione comunque interessante. Il testimone bugiardo perirà, ma l'uomo che lo ascolta potrà sempre parlare. Cosa può volerci dire questo? Purtroppo di testimoni bugiardi se ne incontrano tanti in giro, anche in ambito processuale. Non andiamo tanto lontano dalla scrittura, ma quanti testimoni bugiardi sono stati presi per testimoniare contro Gesù? L'uomo che lo ascolta potrà sempre parlare. Ora, nell'originale ebraico, quell'ascolta, dall'ebraico shama, vuol dire ascoltare, chiamare, radunare, prestare orecchio. Indica, in senso più specifico, un ascoltare con l'intelletto. Quindi qualcosa che va ben oltre la semplice percezione sonora. Ascolti ed elabori. Quindi l'uomo che lo ascolta, che ascolta questo testimone bugiardo, potrà sempre parlare perché? Perché è un ascolto con intelligenza che sottometterà a Dio e riuscirà a capire, a smascherare l'inganno che si cela dietro. Ora, nelle rivedute e anche nelle versioni francesi e inglese che io a casa ho potuto controllare, questo pronome oggettivamente non c'è. E molti sostengono che questo pronome manchi nei manoscritti originali. Quindi vediamo un attimo questo versetto escludendo questo piccolo pronome. L'uomo che ascolta potrà sempre parlare. La chiave per saper parlare in modo biblico è ascoltare in modo biblico. Prima di parlare, tu devi saper ascoltare. Salomone, in Prima Re, capitolo 3, a un certo punto si trova a fare un dialogo preciso in sogno con il Signore e sembra quasi che sia il Signore a sfidarlo. Chiedimi quello che vuoi, te lo darò. Cosa chiede Salomone? Chiede intelligenza. Chiede la guida di Dio nel poter amministrare la giustizia per il popolo di cui era appena diventato re. Nell'originale ebraico c'è la parola shama, quella parola che indica un ascolto con intelligenza. Salomone non stava solo chiedendo la guida per poter amministrare fedelmente il regno che aveva appena ereditato da suo padre Davide, ma stava anche chiedendo la capacità divina di ascoltare in modo biblico il popolo di cui lui era appena diventato il sovrano. E questo mi ha ripreso profondamente, perché è come se Dio mi avesse chiesto: tu come ascolti i tuoi interlocutori? Certo, tante volte noi siamo impegnati a pregare perché ci preoccupiamo di quello che dobbiamo dire. Ma quante volte preghiamo invece il Signore per chiedergli di saper ascoltare? Non è la stessa cosa. È qualcosa di molto più profondo. Siamo chiamati ad ascoltare biblicamente. E il nostro modo di ascoltare un fratello, una sorella o anche un nostro conoscente non credente molto spesso è vincolata all'opinione che ci creiamo, che ci siamo creati di quel fratello, di quella sorella. Io grazie a questo versetto ho imparato che esiste il pericolo di un ascolto fittizio. Il nostro sguardo è concentrato su quello che tu stai dicendo, ma in realtà non siamo veramente attenti. Stiamo facendo passare il tempo, quasi come voler dire entra da una parte ed esce quasi in automatico dall'altra, no? Poi però finisce che prestiamo ad attenzione solo quelle parole che interessano maggiormente a noi, che richiamano facilmente la nostra attenzione. E cosa succede? Rispondiamo con delle frasi fatte, che per quanto possano anche essere bibliche, in realtà non stanno aiutando quel fratello e quella sorella che in quel momento ci stanno facendo magari un'importante confidenza. Gli Gli amici di Giobbe sono stati vincolati ai loro stessi pensieri, al loro personale modo di ragionare. Gli amici di Giobbe sono stati degli ascoltatori straordinari fino a quando non hanno aperto bocca. In quei 7 giorni sono stati più grandi ascoltatori che Giobbe potesse avere. Poi è emersa la loro conoscenza. È emersa il loro modo di pensare. Ed è successo che, anziché aiutare Giobbe, lo hanno maggiormente esasperato. Senza andare tanto lontano, esaminiamo delle pratiche attuali contro cui a volte sbattiamo abitualmente. Come credenti siamo soggetti ovviamente agli stessi problemi che tanti nostri conoscenti non credenti affrontano. La nostra carne non è diversa dalla loro, quindi ci ammaliamo come loro. E che piaccia o non piaccia, siamo esposti anche agli stessi rischi psicologici. Un credente può affrontare problematiche psicologiche. Li abbiamo anche conosciuti e li conosciamo. Un credente si trova a dover affrontare momenti di depressione, di ansia, di scoraggiamento. Un credente che soffre, per esempio, di un disturbo generalizzato d'ansia ed è una patologia diagnosticata ufficialmente, è nell'elenco delle patologie. Tu diresti a un credente: non siate con ansia solleciti di cosa alcuna? Se questo è il tuo modo di parlare, stai affossando ancora di più quel credente, perché in quanto tale lo sa già da sé. E già si sta esaminando davanti a Dio, consapevole di questa spiacevole anomalia che si trova costantemente a dover affrontare. Ha solo bisogno di essere ascoltato. Diresti mai a un credente che soffre di depressione: trova la tua gioia nel Signore, eccetera? È un versetto biblico ed è vero, attenzione. Ma il credente che soffre di depressione avrà una fatica ancora più grande, perché le problematiche sono troppo profonde, sono troppo intense e tante volte neanche il diretto coinvolto sa dove sbattere la testa. Ci vuole un aiuto specialistico in più. Facciamo attenzione a usare le frasi fatte, perché quel fratello o quella sorella che molto spontaneamente, anche amorevolmente, ci hanno voluto fare quella confidenza, in realtà si troverà un muro che piano piano, tramite le frasi fatte, si farà sempre più alto e che lo appesantirà sempre di più. Ma cosa ci dice questo versetto? Che se il tuo ascolto è biblico, potrai sempre... Questa parola c'è in tutte le traduzioni, anche l'originale. Potrai sempre parlare. Perché? Perché se il tuo ascolto è biblico, se il tuo ascolto è vincolato da una comunione costante con Dio, anche il tuo aprire bocca sarà una ventata d'aria fresca a quel fratello o a quella sorella, indipendentemente dal problema che sta affrontando. Pensiamoci attentamente. Noi un giorno siamo diventati figli di Dio perché siamo stati convinti dallo Spirito Santo di peccato, di giustizia e di giudizio. Abbiamo creduto a Dio, abbiamo visto il nostro stato di peccato e abbiamo implorato la grazia del Signore, ottenendola un giorno. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo ascoltato Dio. Abbiamo biblicamente ascoltato Dio. E le conseguenze di quell'ascolto sono ancora qui oggi davanti a noi, se no non saremmo radunati qua questa sera. Questo è stato il nostro ascolto orizzontale, ma il Signore vuole che l'ascolto sia anche il nostro ascolto verticale, scusate, il nostro ascolto è stato verticale quello col Signore, ma vuole che sia esercitato anche a livello orizzontale. Venite un attimo con me, sfogliando qualche pagina avanti, andiamo in Ecclesiaste, al capitolo 3. Ecclesiaste capitolo 3, i primi 7 versetti sono una spiegazione di per tutto c'è il suo tempo. Fatto interessante quando c'è il libro dei Proverbi, noi siamo nella fase della giovinezza, dell'età adulta Salomone. Nell'Ecclesiaste siamo invece verso la sua vecchiaia, quando già Salomone aveva commesso i suoi errori. Però è interessante notare, c'è un tempo per ogni cosa, un tempo per nascere, un tempo per morire, poi andiamo al versetto 7, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare. Notatelo, prima c'è il tempo per tacere, poi c'è il tempo per parlare. Questo influenza tanto, non soltanto il nostro dialogo, la nostra relazione col Signore, ma anche il nostro dialogo reciproco. Quanti fratelli hanno esortato la vostra vita per il semplice fatto che vi hanno ascoltato? Magari non hanno neanche detto niente. Io ho conosciuto fratelli e sorelle che comunicavano con lo sguardo. Li ho conosciuti. Sembra un paradosso, ma non è così. Anche se a livello fisico avevano un bel modo di parlare, sapevano esortarti e consolarti, tante volte bastava lo sguardo per edificarti. Bastava uno sguardo per darti pace e tranquillità. Quello sguardo che ti fa dire ho capito quello che stai passando. Ma non è che abbiamo bisogno di pregare di più che ci siano questo tipo di credenti. In questo momento quelli che ho conosciuto sono particolarmente avanti con l'età, alcuni sono già alla presenza del Signore. Non sarebbe bello fare affidamento su un fratello assolutamente imparziale, che prende la parola di Dio nella semplicità del messaggio, che anche se non ha chissà quale dono pubblico, sai benissimo che gli puoi dire qualsiasi cosa, perché basta il suo sguardo a trasmetterti serenità. Basta quel suo sguardo a trasmetterti pace. Basta quello sguardo a farti a comunicare ti ho capito. E se vuoi possiamo pregare insieme. Torniamo ora nel libro dei Proverbi. Capitolo 29, versetto 20. Proverbi 29, 20. Qui abbiamo un versetto che contrasta non poco con quello di Proverbi 21-28. Hai mai visto un uomo precipitoso nel parlare? C'è più da sperare da uno stolto che da lui. E qui anche un'altra bella bastonata da parte del Signore, perché io ho la tendenza a parlare velocemente, obiettivamente. Parlare in fretta, che mi piaccia o non mi piace, è così. Non piace molto al Signore. Dietro la fretta si nasconde una pericolosa superficialità. E proprio nell'originale, la parola che traduce questo precipitoso vuol dire frettoloso, affrettato, e vuol dire anche presunto, a seconda dei contesti. Vi cito due versetti per esempio. Proverbi 21,5. I disegni dell'uomo diligente conducono sicuramente all'abbondanza, ma chi troppo si affretta non fa che cadere nella miseria. C'è bisogno di diligenza. E la diligenza richiede riflessione, richiede elaborazione, richiede un'attenta osservazione e richiede appunto anche un ascolto. Un altro versetto, questo lo conosciamo di più forse, Proverbi 19,2, lo zelo senza conoscenza non è cosa buona, chi cammina in fretta sbaglia strada. Si vogliono fare tante attività, si vogliono fare magari anche non solo per un bene personale, ma perché pensiamo che faccia del bene a chi ci sta intorno. Ma in realtà lo stiamo facendo con fretta, perché? Perché se ci fermiamo un attimo ad ascoltare le persone che vogliamo coinvolgere, potremmo scoprire che non è quella la circostanza giusta per attuare un determinato progetto, per attuare un determinato disegno. E se cammini in fretta, senza conoscere, la conoscenza non è soltanto quella a livello biblico. La conoscenza è la conoscenza del bisogno di tuo fratello e di tua sorella. Se agisci senza la saggia conoscenza, sbagli strada. Non è che dici corri un rischio, sbagli, punto. La fretta non è gradita a Dio perché trascura conoscenza, diligenza, fedeltà, calma, pace e autocontrollo. Mentre ieri rivedevo questi appunti, non potevo fare a meno di notare che fedeltà, pace e autocontrollo sono tre gusti del frutto dello Spirito. Quando l'ho scritto non avevo in mente questo. Ho imparato un'altra cosa. Ho imparato che per quelle cose che a noi importano veramente, stranamente non abbiamo mai fretta. C'è una partita di calcio stasera, per quella non ho fretta, con calma. Noi non abbiamo mai fretta per quello che già sta occupando il nostro cuore. Se non abbiamo mai fretta per il Signore, gloria a Lui, abbiamo stabilito una giusta priorità. Siamo contenti di dedicargli del tempo. Siamo felici perché sappiamo quanto bene ne abbiamo dal cercare il suo volto, da cercare costantemente la sua preziosa guida. Dobbiamo preoccuparci con chi parliamo in fretta. A volte mi è capitato di parlare in fretta al Signore, perché magari ero troppo stanco, dovevo andare a letto. E allora una preghiera approssimativa, ho fatto il mio dovere, mi metto a dormire. Non è così che si cresce. Magari potrei dire, Signore, io ho una grande stanchezza. Ma prima di addormentarmi possiamo fare insieme un check-up di quello che è successo in questa giornata. Mi aiuti a capire dove ho sbagliato e quindi dove devo chiederti perdono di conseguenza. E dove invece magari sono stato superficiale perché dovevo ascoltare di più mia moglie, dovevo ascoltare di più mio marito, dovevo ascoltare di più mio figlio, dovevo ascoltare di più quel collega di lavoro. Mi aiuti per poter migliorare? Dopo questa preghiera prova a vedere come va il sonno notturno e come ti svegli la mattina dopo. Potresti non vedere l'ora di mettere in pratica quello che il Signore ti ha rivelato. E perché no? Anche durante la notte mentre dormivi. Il Signore può parlare in tanti modi. Mi aiuti ad avere un migliore contatto con quel fratello, con quella sorella, con cui magari non ho questa grande affinità rispetto ad altri. Il Signore non se ne sta in silenzio. Il Signore ti può aiutare. E se ti aiuta, sfiderà i lati più duri del tuo carattere, quelli che non sei tanto disposto a sacrificare. Perché? Perché c'è un livello di orgoglio che ancora è duro da battere. Un altro versetto, Proverbi capitolo 10, versetto 19. Rimaniamo sulla riga di quello che abbiamo detto poc'anzi, con un'esortazione importante. Nella moltitudine delle parole non manca la colpa, ma chi frena le sue labbra è prudente. Mi sono ricordato di quelle volte in cui, parlando anche fraternamente con voi, mi capitava di non lasciare molto spazio, perché avevo proprio bisogno di parlare, ma invece dovevo anche cogliere i momenti per tacere. Mi ricordo quelle volte, perché a volte un po' Maria Pia mi fa, fai parlare un po' anche gli altri, per favore. Non so se avete presente quelle persone che parlano in continuazione senza fermarsi per darti il tempo di rispondere o fare un'osservazione. magari anche tu, io che ve lo sto dicendo, mi sono ritrovato, mi sono purtroppo per me dovuto identificare in questo. Bene. Quando tu ti preoccupi di parlare in continuazione, senza neanche dare un filologico ai tuoi pensieri mentre scorrono, secondo questo versetto, sei pieno di colpa. Sapete cosa dice la traduzione inglese della King James, della Bibbia di Re Giacomo? È ancora più diretta. La prima parte del versetto la traduce così: quando le parole sono troppe, il peccato è inevitabile. E qui, Giacomo 3, io ho iniziato a vederlo con occhi diversi. L'uso che facciamo della lingua. Non ho intenzione di soffermarmi sulla maldicenza, anche perché sul sito della nostra assemblea ci sono già studi ben approfonditi in materia e si possono anche trovare. Però vedendo questo difetto, approfittando della situazione lavorativa, ho preso in disparte più di una psicologa e le ho detto: ma ascolta, voglio farti questa domanda per quella che è anche la tua esperienza. Hai presente, no, quelle persone che parlano in continuazione, che devono per forza dire la loro perché deve essere tassativamente così come la dicono loro? E la psicologa: beh, certo, la stragrande maggioranza sono tutti i miei pazienti. Allora ti faccio un'altra domanda. Perché c'è questo bisogno quasi ossessivo di monopolizzare una conversazione? E la risposta è stata: innanzitutto la parola ossessivo è perfettamente azzeccata. Non so qual è il caso che tu hai in mente, perché chiaramente bisogna dedicare del tempo, parlare con la persona e metterla anche davanti con intelligenza, davanti a questo difetto. Le risposte generali possono essere queste. La persona ha bisogno di sentirsi importante. La persona soffre di gravi carenze affettive. La persona ha paura che se non dice proprio neanche mezza parola si sente un fallito e viene di conseguenza esclusa da un dato gruppo. Oppure ha solo bisogno di attenzione perché la sua autostima è sottoterra. E a quel punto ho detto: grazie, è stata una risposta molto importante. Un vero dialogo fraterno, quindi tra di noi, è libero e spontaneo e lascia tranquillamente libero spazio a tutti gli interlocutori, anche quando sappiamo di non trovarsi del tutto d'accordo. Perché? Perché la Chiesa è anche il luogo dove siamo chiamati a confortarci e ad esortarci a vicenda. Questo spazio è fondamentale, perché è lì che matura, oltre che l'amore, che cresce sempre di più. Ma ci sono tanti fattori di beneficio: l'ascolto, la comprensione, l'empatia. I benefici sono incalcolabili. Ecco perché dobbiamo considerare anche la seconda parte di questo versetto. Chi frena le sue labbra è prudente. Perché? Perché se freni le tue labbra, si eserciteranno di più queste. Le tue orecchie saranno sempre più pronte. E se si esercitano bene le orecchie, la lingua di conseguenza comincia a migliorare. Chi frena le sue labbra è prudente. In questa frase ci sono due termini molto importanti. Frenare nell'originale vuol dire placare, oscurare, trattenere, ostinarsi e in alcuni contesti anche risparmiare. Anche qua due citazioni esemplari per farvi capire dove si trova questo termine. Proverbi 11:24. C'è chi offre liberalmente e diventa più ricco e c'è chi risparmia più del giusto e non fa che impoverire. Qui si parla di liberalità, quel risparmiare più del dovuto è l'equivalente del frenare le labbra. Proverbi 17:27, qua ci sono dei punti di contatto. Chi modera le sue parole possiede la scienza e chi ha lo spirito calmo è un uomo intelligente. Questo versetto lo possiamo unire proprio a questo qui. Chi modera le sue parole. Potremmo dire chi risparmia se stesso in un momento di convivialità, in un momento di comunione, in un momento in cui devi ascoltare. Chi modera le sue parole possiede la scienza, quella scienza che viene decantata proprio nei primi capitoli del libro dei Proverbi. E ancora, il termine che traduce quel prudente nel nostro versetto può anche essere tradotto come un considerare esperto, agire saggiamente, avere successo. È così, fratelli, la prudenza divina ci conduce al successo, non il successo che ricerca il mondo, ma il successo spirituale. Continuare in quel meraviglioso progetto di vita eccellente che il Signore ha stabilito per ciascuno di noi. Proverbi 14:35: il favore del re è per il servo prudente, ma la sua ira è per chi offende. C'è un legame. Se tu non sei prudente nel parlare, se la tua lingua non ha un freno, dirà qualsiasi cosa, e anche se potresti avere ragione, il modo in cui lo dirai offenderà chi ti sta intorno e finirà per generare più un danno che un beneficio. C'è un aspetto anche evangelistico riguardo a questa parola. Salmo 14:2: il Signore ha guardato dal cielo i figli degli uomini per vedere se vi è una persona intelligente che ricerchi Dio. Sappiamo come va a finire. Non c'è nessun giusto, neppure uno, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Uno dei favolosi fondamenti grazie a cui abbiamo raggiunto la salvezza un giorno. Potremmo citare altri versetti: non ti stimare saggio da te stesso. Non cercare la gloria degli uomini o il premio degli uomini. Vuoi la gloria degli uomini? Questo è il premio che ne avrai. Ma il Signore vuole darti una corona. È diverso. Le parole moderate e tenute a bada sono un potenziale evangelistico straordinario, ma sono anche un grande arricchimento per la comunione fraterna. Non a caso il Signore Gesù, nel famoso Sermone sul Monte, dice: il vostro parlare sia sì, sì, no, no, perché il di più viene dal maligno. La nostra cultura si è abituata al ni. Il Signore invece dice: o è sì, o è no. Voglio avviarmi alla conclusione di questa meditazione leggendo un ultimo brano, e stavolta ci spostiamo nel Nuovo Testamento. Luca capitolo 6. Luca capitolo 6. Per contesto, leggiamo i versetti da 41 a 45. Vedete come c'è sempre un'attenzione alla dimensione orizzontale, al nostro rapporto reciproco. Sono forti queste parole del Signore. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? Fermiamoci un attimo. Se il tuo ascolto è biblico, sei capace di scorgere la trave che è nell'occhio tuo. Versetto 42. Come puoi dire a tuo fratello: fratello, lascia che io tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nell'occhio tuo? Ipocrita, togli prima dall'occhio tuo la trave, e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello. Comunque la pagliuzza la dobbiamo togliere, sì, ma attenzione alla modalità. Perché il tuo atteggiamento fa tanto. Se ti preoccupi di togliere quella trave, dopo la puoi togliere la pagliuzza, ma la farai con l'atteggiamento di uno che si è tolto una trave, non di uno che non ha niente da togliersi. C'è una grossa differenza. E il tuo interlocutore lo nota, lo vede. Versetto 43. Non c'è infatti albero buono che faccia frutto cattivo, né vi è albero cattivo che faccia frutto buono. Perché ogni albero si riconosce dal proprio frutto. Infatti non si colgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva dai rovi. L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore tira fuori il bene, e l'uomo malvagio dal malvagio tesoro del suo cuore tira fuori il male, perché dall'abbondanza del suo cuore parla la sua bocca. Fratelli, i nostri cuori sono pieni di tante cose. Cose buone, cose cattive, contro cui ci scontriamo giorno dopo giorno. Una preoccupazione lavorativa che non si risolve nell'immediato e comincia a occupare spazio. Non lo sto dicendo a caso, a livello sanitario stanno facendo delle modifiche ai fascicoli sanitari e non vi dico il danno che sta accadendo. Sono prossimo alle ferie, ma al tempo stesso ho delle cose in sospeso che non dipendono dal diretto interessato. Per un allineamento dei vari sistemi informativi sta succedendo, non vi dico cosa, e sono cose che destano preoccupazione, anche perché alcune persone vicine a me stanno avendo problemi in quel senso. Vorresti fare qualcosa, non ci riesci, però non dipende da te, però il pensiero intanto ce l'hai. Questo può sembrare un esempio banale, ma sommalo a tante altre cose, il cuore si riempie di queste cose, finiscono per diventare dei macigni, dei pesi che purtroppo Satana può usare per distogliere il tuo sguardo dal Signore. Vi ricordate di Marta e Maria, no? Marta, Marta, sei agitata per tante cose. E non sta dicendo che quelle cose fossero sbagliate. Però tua sorella ha scelto la parte buona. Non è che improvvisamente dobbiamo dire ah, allora basta, non me ne faccio più niente, non me ne frega più niente. No, non è quello. Parti dalla scelta buona. Esercita il tuo ascolto biblico. Perché poi puoi sempre parlare. Perché poi saprai moderare te stesso. Perché poi quello che occupa il tuo cuore magari avrà sempre uno spazio, ma non lo spazio così grande che tu gli stai dando. Allora il tuo modo di parlare non sarà dettato solo dalle preoccupazioni, solo dai tuoi problemi, ma sarà dettato anche dal bisogno di fare del bene. Perché? Perché, fratelli, siamo stati riempiti della consolazione di Cristo affinché con la stessa consolazione che Dio ci ha dato possiamo anche noi a nostra volta consolare gli altri. Questo è un necessario programma di ecologia interiore a cui dobbiamo sottoporci quotidianamente, sia che siamo al lavoro, sia che siamo in casa, sia che siamo anche in vacanza, certamente. Ma il Signore promette i suoi benefici, perché se l'abbiamo ascoltato il giorno in cui ci siamo convertiti e se continuiamo ad ascoltarlo, Lui non mancherà di riempirci di quel linguaggio di cui noi abbiamo bisogno. E nella misura in cui noi saremo riempiti del linguaggio santo della parola di Dio, allora anche noi a nostra volta, oltre a riempire le nostre vite, possiamo riempirci gli uni gli altri, le nostre esistenze, di quel santo linguaggio biblico che tornerà inevitabilmente a gloria di colui che ci ha redenti e salvati eternamente. Che il Signore benedica quindi la sua parola nei nostri cuori. Amen.
Possiamo passare il tempo che manca in preghiera? C'era Samuele che voleva...